Buonasera, Chodesh Tov, ringrazio anche il Rav Colombo e col permesso del Rav queste brevi lezioni, questo limud di stasera vorrei dedicarlo alla memoria delle fosse ardiatine, perché stamattina oggi è stato l'anniversario appunto religioso di questo tragico evento che ha colpito la nostra comunità al suo tempo. Quindi lei lui nishmatam in memoria di queste vittime. Quello di cui vorrei parlarvi stasera è di una cosa che voi conoscete molto bene, tutti conoscono, anche quelli che non conoscono tantissimo la Agadà sicuramente questa cosa la conoscono, Hakadia, cioè un capretto che appunto cantiamo, leggiamo alla fine del Zeder. L'autore di questo canto è ignoto, ma è sicuramente il più noto, il più familiare di tutti i canti dell'Agadà. Il concetto base di questo canto è espresso nel Coelet, quando dice, in un passo del Coelet, dice: se vedi nel paese l'oppressione del povero, il diritto e la giustizia che vengono violate, non ti meravigliare, se perché chi è in alto vigila, chi è ancora più in alto, ancora di più, e via dicendo. Il racconto del capretto, Hagadia, comprato da mio padre per due zuzzim, per due scudè, come diciamo noi a Roma, mangiato dal gatto, morso dal cane, fino all'angelo della morte, appunto, che fu ucciso da Dio. È sostanzialmente un'allegoria il cui significato è che la giustizia di Kadosh Baruch Hu si esercita sempre, anche quando noi non ce ne rendiamo conto. I colpevoli non possono sfuggire a quella che è la punizione di Kadosh Baruch Hu a chi fa del male. Secondo il Midrash, il popolo di Israele è simile a un capretto su cui si sono sempre avventati in tutti i tempi le nazioni del mondo come dei lupi. Il capretto è proprietà del babbo, di mio padre, che, ossia di Kadosh Baruch Hu. Questo capretto è diventato il suo popolo attraverso i due zuzzimi, che non sono che altro che le due tavole, secondo l'interpretazione, le due tavole della legge, quindi della Torah. Il gatto, il pastore, eccetera, simboleggiano invece tutti gli potenti imperi, dall'Egitto alla Babilonia, Roma e via dicendo, che vengono accomunati dal medesimo odio nei confronti del popolo di Israele. Alcuni fanno risalire questa composizione del canto verso il XV secolo, ma sicuramente in epoca medievale. Ora, un problema a parte è costituito dalla ragione per la quale questa composizione, questo canto, è stato inserito nell'Agadà, eccetera. L'ipotesi più probabile, come per il canto che lo precede, che è Echad mi yodea, uno chissà, sia semplicemente un mezzo per interessare, divertire i bambini, ai quali principalmente tutto il Seder e tutta la Agadà è indirizzata. Tutto quello che noi facciamo la sera di Pesach è indirizzato solo ed esclusivamente ai più piccoli, per spiegare, per insegnare, eccetera, quando loro ci fanno delle domande. A questo divertente e anche importante canto si possono dare diverse spiegazioni, partendo anche da diversi punti di vista politico, religioso, culturale, morale e storico. Ravvisegni diceva c'è anche dal punto di vista musicale, perché ogni comunità ha un canto diverso, ma ci vuole una competenza particolare. Allora, il capretto, dicevamo, politicamente può rappresentare dal punto di vista politico il popolo di Israele perseguitato dalle nazioni. Religiosamente e culturalmente può rappresentare l'agnello del sacrificio, il Corban Pesach, e quindi ci invita a riflettere sulla concordia e sulla unità che ci deve essere in mezzo al popolo di Israele. Moralmente è il pericolo dell'odio gratuito. Ci ricorda anche il capretto dei fratelli di Yosef che scannarono per far vedere appunto che Yosef era stato sbranato e loro intingono nel sangue di questo capretto la tunica che poi porteranno al padre. Storicamente dicevamo Israele tra le nazioni e questo gregge, grande è il pastore che è Kadosh Baruch Hu, che salva Israele in tutti i tempi. I due zuzzim, i due scudetti, politicamente rappresentano la liberazione del popolo ebraico dall'Egitto, che quando loro sono usciti furono risarciti in un certo senso dagli egiziani con oro e argento. Basta leggere appunto i primi capitoli di Shemot dell'Esodo. Religiosamente rappresenta pure questi due scudi, il mezzo siclo che si doveva portare al santuario. Ne abbiamo parlato qualche Shabbat fa a proposito di Shabbat Shekalim, questo mezzo siclo che serviva poi per contare il popolo ebraico, e questi sigli andavano poi nel tesoro del Tempio, mediante poi il quale si compravano i sacrifici, gli animali per i sacrifici quotidiani. Moralmente sono i due istinti con cui bisogna servire Kadosh Baruch Hu, Bechol Levavecha, dice lo Shema, con Yetzer HaTov e Yetzer HaRa, storicamente le due tavole della legge, oppure i due santuari che furono poi distrutti. Alcuni sostengono che si tratti anche di Moshe e Aaron, che salvarono appunto, con l'aiuto di Kadosh Baruch Hu, salvarono il popolo di Israele. Il gatto è uno di questi popoli, di questi imperi che hanno perseguitato Israele. In questo caso rappresenta l'Egitto. Religiosamente è il divieto di cibarsi di animali sbranati, è uno dei divieti appunto della Torah. Moralmente è il pericolo della maldicenza, delle shonara, del malcinut. E storicamente era un po' l'insidia con cui, e la cattiveria, gli egiziani trattarono gli ebrei, Befare, duramente. La parola Befare, Perra, la bocca cattiva. Poi abbiamo il cane, che rappresenta la Persia, che sconfisse la Siria. Il cane è un animale, tra gli animali che non si possono mangiare, animali impuri. Quindi religiosamente si può collegare a questo fatto. Moralmente il cane può rappresentare anche la violenza. E storicamente, lo troviamo nella Torah, Dio in Egitto chiuse la bocca ai cani del faraone quando Moshe Rabbeinu si presentava. Venne il bastone. Il bastone politicamente rappresenta il potere della Grecia che poi vinse la Persia. Religiosamente rappresenta anche il fumo dei sacrifici che sale dritto come un bastone. La morale qual è? Le punizioni inviate da Kadosh Baruch Hu per l'inosservanza della Torah. E storicamente rappresenta la verga, il bastone di Moshe Rabbeinu con il quale esercitò tutti i miracoli in Egitto. Venne il fuoco. Il fuoco rappresenta politicamente i Maccabei, quindi i lumi di Hanukkah che sconfissero i Greci. Ma religiosamente rappresenta anche il fuoco dell'altare, quella luce perenne che doveva sempre essere accesa nel Bet HaMikdash. Moralmente è l'istinto cattivo a causa del quale vennero poi distrutti i santuari. Storicamente si può ricollegare alle persecuzioni e anche ai roghi del Medioevo. Venne l'acqua che spense il fuoco, l'acqua Kolmaim Rabbim, acqua impetuosa, rappresenta il Roma, il regno di Roma, religiosamente è collegata al lavaggio delle mani dei Kohanim. Ancora oggi noi facciamo Netilat Yadayim e altri lavaggi proprio in ricordo di questo. Moralmente, dice, rappresenta gli Anshei Knesset HaGedolah, gli uomini della grande assemblea che spensero l'istinto cattivo attraverso la diffusione e l'insegnamento della Torah. L'acqua ci ricorda anche storicamente il salvataggio di Moshe Rabbeinu, ma ci ricorda anche l'acqua dei battesimi forzati a cui erano sottoposti gli ebrei. Il bue che si beve l'acqua è il dominio dell'Islam. Religiosamente noi sappiamo che si doveva dare da bere agli animali prima che questi fossero sacrificati. Moralmente può rappresentare la nazione, il popolo di Israele, che non studia la Torah, che abbandona lo studio della Torah. Storicamente è l'impero romano che perseguitò Israele, ma alcuni dicono, ci ricorda anche la storia appunto dei Marrani, che sapete benissimo chi erano. Venne lo Shochet. Lo Shochet rappresenta Roma che conquistò la Macedonia, ma religiosamente lo Shochet ci ricorda i Korbanot, i sacrifici che dovevano essere presentati, scannati, sciattati in un certo modo. Moralmente alcuni sostengono che ci ricorda il fatto che dobbiamo cercare di vincere in tutti i modi il protettore di Esaù, che è l'eterno rivale del popolo di Israele, attraverso Masim Tovim, attraverso le buone azioni. Storicamente sono le persecuzioni. Altri sostengono che si può ricollegare storicamente al Mashiach ben Yosef, al Mashiach discendente da Yosef. Esistono due Meshichim, Mashiach ben David e Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef è quello che preparerà la strada al Mashiach ben David, che porterà appunto la Geulah, porterà la redenzione. Alla fine viene il Malach HaMavet. Malach HaMavet rappresenta le persecuzioni, i cataclismi e le catastrofi mondiali. Religiosamente anche il male. E è il momento, anche il momento in cui ognuno di noi è sottoposto alla prova attraverso i suoi istinti, quelli di cui parlavamo prima, Yetzer Tov e Yetzer Hara. Secondo altri, storicamente, non sarebbe altro che, non soltanto che lo Yetzer Hara, ma rappresenterebbe anche il Satan. E alla fine arriva Kadosh Baruch Hu, che sistema tutte le cose. Kadosh Baruch Hu crea l'armonia tra le nazioni. Religiosamente il culto del Bet HaMikdash, che era rivolto a Kadosh Baruch Hu. Moralmente, che il pensiero dell'uomo deve essere solo ed esclusivamente rivolto a Dio. E infine rappresenta anche la circolarità delle cose, cioè dire Kadosh Baruch Hu che rimette tutte le cose a posto e che ristabilisce appunto questa armonia. In sostanza noi diciamo, sappiamo che la Haggadah inizia con il ricordo di una liberazione quella del popolo di Israele dalla schiavitù d'Egitto, ma termina con una prospettiva di una liberazione molto ma molto più importante, ossia la liberazione dell'uomo dalla morte e dai mali di questo mondo. E quindi con questa speranza e con questa fede che noi non soltanto ci mettiamo seduti la sera di Pesach a celebrare il Seder, ma intonando questo canto, ma con questa speranza e con questa fede noi dobbiamo anche alzarci la sera di Pesach appena terminato appunto l'Agada e il Seder. Chag Sameach.